due parole in effetto, qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cappiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Caso o perché incuriosito da questa specifica trasmissione, diciamo che qui si fa un po' di critica e di lettura degli articoli di giornale, dei giornali che fanno ancora la cronaca locale, rispetto a quello che più ci interessa o ci sembra rilevante. Facciamo critica, facciamo polemica e, quando ci è possibile, diamo anche la parola ad alcune realtà o singoli che siano, che si trovano in conflitto nella nostra area metropolitana fiorentina su tanti e tanti temi che sempre di più probabilmente richiedono protagonismo e forme di azione e partecipazione popolare. Non che queste siano mai mancate, non che queste ci piacciano solo da adesso, sono in fondo il DNA stesso della nostra radio, che è una radio indipendente, che è una radio antifascista, che è una radio anticapitalista, ma sempre di più ci sembra che siano le attivazioni di base, nonostante le difficoltà del quadro non solo istituzionale ma anche sociale, economico, ambientale nel quale stiamo vivendo, eppure le voci si moltiplicano e le istanze sono sempre tante. Questo ovviamente ci fa anche piacere, creando, nonostante il piacere che ci faccia, magari delle difficoltà nell'andare a raccontare o a tenere di conto di quello che è ciò che accade anche dal punto di vista, ripeto, dei conflitti e di chi vuole mettere in discussione il cosiddetto status quo, quello che appunto che succede. Ci proviamo e lo faremo anche questa settimana dando la parola ad alcuni protagonisti. Per cominciare però, andando a mettere, come dico sempre, usando questa espressione che ormai mi piace, è colorita, le mani nel sugo delle cronache, non si può esimerci questa settimana da dare un po' di spazio e parlare un po' rispetto a quello che è successo con la morte purtroppo del rider, di un giovanissimo ragazzo di insomma circa 20 anni, che si trovava, per come dicono anche i giornali, in stato di necessità, nonostante fosse un informatico, insomma, che avesse quindi una formazione da informatico, si trovava a fare il rider. È un'esperienza che accomuna molti e molte, è un'esperienza che accomuna molti e molte anche nel passato, perché per tanti aspetti i rider di oggi, come mi è capitato di dire altre volte in altre trasmissioni, hanno avuto come precursori e forse pionieristici, diciamo, in questo tipo di lavoro che ormai è talmente tanto diffuso da perderne l'origine nella notte dei tempi, sembra quasi che ci sia da sempre, ma in realtà il delivery food non è un settore che esiste da sempre, e ha avuto appunto come precursori e come attività un po', per certi aspetti, ripeto, pionieristiche, quelle dei runner pizza, dei telepizza, dei pony express, che allargavano, diciamo, il mondo e l'universo delle consegne anche a prodotti diversi da quello che era il campo dell'alimentare, e che per altri versi si mettevano quasi sul piano della competizione con quelle che allora era il monopolio delle consegne da parte di Poste Italiane, appunto, che era l'azienda, poi azienda fino a un certo punto, appunto, perché poi è cominciato i processi di privatizzazione, ma prima di essere, insomma, fino agli anni 80, di Poste Italiane si può tranquillamente dire che fosse un ente pubblico, come sappiamo, o per chi non lo sa, insomma, lo diciamo. I Pony Express, quindi, negli anni 80, immortalati anche da un vecchio film di Jerry Calà, dove appunto lui fa il Pony Express e dà il via anche a una narrazione dell'autonomia personale, di questi, diciamo, dei nuovi lavori che poi sarebbero in realtà in Italia esplosi propriamente negli anni 90, con la metà e la fine degli anni 90, non solo con le retoriche neoliberiste implementate e perfezionate dalla macchina comunicativa diciamo del berlusconismo nel senso più ampio del termine, quindi non solo del suo partito ma di tutto ciò che si incamminò verso quel percorso e quella galassia politica, sociale, comunicativa, di marketing e quant'altro, e i veri e propri, ripeto, delivery food, che erano coloro che portavano le pizze. Qui a Firenze era il Runner Pizza, che ancora esiste, anche se ormai credo si possa dire che, non voglio dire che è un'azienda in crisi, perché probabilmente ha ancora i suoi storici clienti, però insomma in qualche modo messa un po' all'angolo da un universo del delivery food dove ormai non si tratta di ordinare più solo una pizza con le patatine e una bibita in omaggio, come era appunto la storica formula dei Runner Pizza o dei Pizza Taxi o di coloro che tentarono lo stesso percorso ma sempre intorno alle pizze e poco più. Ormai con il delivery food si ordina veramente di tutto: il cinese, l'indiano, il pakistano, si ordinano appunto piatti etnici, si ordinano insomma un po' di tutto, e abbiamo visto sui giornali che c'è anche chi ha tentato esperimenti con le bistecche fatte a pezzi, con le tagliate, insomma ognuno vende i suoi prodotti e te li porta a casa o piuttosto te li fa portare, appunto rivolgendosi e facendo leva su queste piattaforme e sulla gig economy messa a disposizione attraverso la rete diffusa, attraverso gli smartphone, i telefonini, e questo è un universo che evidentemente tutti e tutte conoscete anche meglio di me, che lo confesso, io del delivery non faccio uso per tante ragioni, neanche per essere quelli con la puzza sotto il naso che non fanno delle cose perché vogliono sentirsi originali, ma è proprio un'attitudine che non ho, probabilmente sono vecchio e quindi insomma del delivery non mi avvalgo. Questo è stato un po' così un'introduzione tra virgolette storica, anche perché avendo lavorato da giovane, come un po' successo a Sebastian Galassi, che è morto purtroppo nell'incidente fatto con il suo scooter, anche io da ragazzo, mentre facevo l'università, ho lavorato per i Runner Pizza, per i Pizza Taxi e per quello che insomma si muoveva in quell'universo là, quindi so per certi aspetti ciò di cui si parla, so il rischio che si corre. Sono state dette tante cose questa settimana, anche perché la morte purtroppo risale a sabato sera, erano circa le 21:30, questo è quello che si legge sulle cronache, quindi sicuramente per chi sta in quel lavoro un orario di punta, e questo ovviamente ha portato a parlare anche degli aspetti tra virgolette contrattuali, più che contrattuali, del pagamento a cottimo, del sistema del ranking, per cui chi è più veloce sale nella classifica e quindi ha più probabilità che l'algoritmo lo contatti per proporgli nuove consegne, il pagamento che in quei giorni, in quegli orari è più alto, e quindi sono i momenti di punta, che quindi la situazione, il contesto economico, lavorativo, tra virgolette contrattuale, perché appunto non si parla di contratti di lavoro dipendente ma siamo dentro questa bolla della gig economy, e che spingono a correre, e la spinta a correre può creare e aumentare il rischio, questo è evidente e va da sé. Io vorrei sollevare, non per essere per forza originali, ma per dire qualcosa che in queste cronache, all'interno dei giornali che sono usciti e che hanno appunto, e credo anche giustamente, puntato l'attenzione sull'aspetto lavorativo della vicenda, minimamente anche fare una riflessione su quello che è invece l'aspetto, diciamo, stradale di quello che è accaduto, perché è grave. Ed è grave evidentemente non meno dell'aspetto lavorativo, perché sicuramente i rider sono una categoria che è spinta a correre dal cottimo al quale sono costretti, eppure i rider sulle strade non sono gli unici a correre, insomma, a dover essere spinti a fare spostamenti veloci. È evidente questa realtà, insomma, per quanto evidente, nonostante tutto, è anche nonostante questo, appunto, dico, è un oggetto, diciamo così, di discussione fin dagli anni 60, diciamo, nel momento e fase storica in cui, perlomeno rispetto al nostro paese, si è diffuso lo spostamento su mezzi privati, lo strapotere della Fiat che ha costruito intere città e filiere intorno alla mobilità privata, e appunto si discute se la strada, se lo spostamento in termini sia di spazio che di tempo da un posto di lavoro all'altro, dalla casa al luogo di lavoro, debba essere considerato tempo e spazio di lavoro o se non esserlo, e nello stesso tempo si discute se nelle statistiche delle morti sul lavoro debbano essere fatte rientrare anche alcune morti sulla strada, oppure se invece al contrario le morti sul lavoro conteggiate all'interno di incidenti stradali debbano invece essere scorporate come morti stradali. Chiaramente il tema è di difficilissima, insomma, distinzione, a volte anche di lana caprina, eppure credo che a tutti gli effetti, per proprio chi va al lavoro, chi si deve spostare per lavorare, sa qual è il rapporto tra spostamento, tra casa lavoro, tra tempo di lavoro e tempo di spostamento appunto per il lavoro. Questa è una realtà che è evidente a tutti, basti guardare la differenza, la sproporzione enorme che salta agli occhi di quelle che sono le strade e il traffico nei giorni di festa o invece nei giorni lavorativi, per rendersi conto di quale sia il peso, di quale sia l'impatto delle attività lavorative, delle attività produttive in senso ampio rispetto appunto alla mobilità e al traffico. Come dicevo, insomma, i titoli di questa settimana hanno girato per lo più intorno alle condizioni lavorative e contrattuali dei rider, e ritengo, lo ripeto, che sia una cosa assolutamente giusta, fosse non altro per aprire ancora una volta una finestra su questa categoria di lavoratori che in qualche modo e per certi aspetti spinge a una riflessione più ampia sulla precarietà e sui lavori cosiddetti atipici. In più, i titoli di questi giorni scorsi, visto che mercoledì c'è stato lo sciopero chiamato dalla CGIL, che era un doppio sciopero, era un invito e un appello ai rider a non lavorare, a non prestarsi alle piattaforme e agli algoritmi, e nello stesso tempo era un invito anche agli utenti delle piattaforme a non utilizzarle per quel giorno. Sciopero che è stato commentato in qualche modo come un successo, che ha visto un presidio a Sant'Ambrogio con tanto di contestazione a Eugenio Giani, che si è presentato in piazza, ed evidentemente l'aspetto della passerella politica non poteva sfuggire a lavoratori e lavoratrici che si trovavano lì. Chi più decisamente si è scagliato appunto ha avuto, insomma, il coraggio e la determinazione di dire ciò che la piazza pensa, i lavoratori pensano, in gran numero, in grande maggioranza. Chi invece è rimasto in silenzio, ma comunque una contestazione che non è stata contestata, la contestazione appunto, mentre l'uscita di scena di Giani alla fine è stata festeggiata un po' da tutti. Titoli sono stati tanti, ne prendo alcuni per suffragare appunto quello che dico. La Repubblica di giovedì 6, che dice: i rider scendono in piazza, la nostra vita vale più di un panino. In Sant'Ambrogio la protesta dopo l'incidente di sabato scorso in cui è morto Sebastian Galassi. Giani e Nardini: il governo ponga fine al cottimo. Gli antagonisti contestano il governatore e la CGIL. Il Corriere, sempre del 6, non si può morire per la consegna di un panino, la rabbia dei rider dopo la tragedia. Centinaia in piazza Sant'Ambrogio nella giornata di sciopero per la morte di Sebastian Galassi. La CGIL e Giani contestati da un gruppetto di antagonisti. Ovviamente ci tengono sempre a limitare la protesta agli antagonisti, limitarne il numero. Comunque va bene, questa è la storia di queste cose sui giornali e oggi non dedichiamo particolare attenzione a questo aspetto. L'incidente in bici, la testimonianza, la mail e la beffa. Qui parla un altro rider che racconta la sua storia. Il 5 ottobre il Corriere Fiorentino: più vai veloce più consegne hai, ecco come funziona l'algoritmo. Un rider racconta: nessun contatto umano, le comunicazioni solo via mail. Oggi lo sciopero CGIL per Sebastian, la CISL riaprire il tavolo in regione. Insomma, ho letto solo alcuni titoli, ripeto, la questione giustamente in modo più che sacrosanto ha campeggiato sulle cronache locali per tutta la settimana, perché l'incidente, ripeto, è del sabato della settimana scorsa, e l'unica cosa appunto sulla quale volevo dire qualcosa o perlomeno aggiungere, aprire anche questa riflessione che secondo me è assolutamente cogente e sensata dentro quello che è successo, è appunto la questione della, diciamo, sicurezza stradale, perché sono state dette tante cose. A me pare che un grande assente è la questione dell'incidente. Anzitutto Sebastian Galassi non era in bicicletta ma era con uno scooter, quindi per certi aspetti anche forse minoritaria come scelta da parte dei rider, che vediamo per lo più, mi sembra a me, per quello che vedo, preferire le biciclette. Non ho statistiche, ma mi sembra a me, forse per tante ragioni, biciclette a pedalata assistita che permettono evidentemente, insomma, di fare più strada e con un minore sforzo, perché chiaramente tutto a forza di pedali sarebbero veramente giornate massacranti, forse addirittura improponibili. Insomma, Sebastian in quella zona di Firenze, la dinamica è ancora da chiarire. Lo guardo un attimo dalla Nazione, che invece dà diciamo rilievo a questo aspetto. La Nazione del 5 di ottobre: rider morto, il giallo del semaforo. Globo: le scuse dopo la figuraccia. Qui si riferisce al fatto che appunto l'algoritmo di Globo ha accreditato la mancata consegna al rider e poi lo ha pure licenziato, quindi queste sono le procedure che sono scattate in automatico, un po' come fu per la GKN per i licenziamenti arrivati via mail, un po' come guarderemo anche i licenziamenti via citofono a Prato alla Iron Logistics. Si punta a volte l'attenzione su questi aspetti marginali, perché poi alla fine che ti licenzino in un modo o ti licenzino in un altro, la sostanza è che ti stanno licenziando. Quindi andare a mettere l'accento troppo sugli aspetti accessori, quello che volevo andare a dire appunto è che Sebastian Galassi è stato centrato da un SUV. Io credo che questo aspetto sia troppo poco espresso, o forse assolutamente non espresso, e invece dovrebbe spingere ancora una volta a una riflessione su quella che è la sicurezza stradale, a partire proprio dalla presenza di questi mostri della strada che soddisfano, credo si possa dire senza vergogna, un solo e vero bisogno, che è quello di potta di chi li possiede e chi ci gira sopra, perché appunto sono macchine che non sono jeep, quindi che non servono alla campagna, non servono a chi fa lavori agricoli, non servono ad andare a fare lo sterrato veramente, nello stesso tempo non sono automobili che servono per fare altro se non farsi vedere e essere enormi e grandiose, con un consumo di carburante che fa schifo. E anche se poi ovviamente chiunque potrebbe dire sì, ma la macchina è la mia, la benzina me la pago, sì, questo è un ragionamento che va bene fino appunto dal punto di vista individuale, ma dal punto di vista dei consumi è chiaro che se sposti una cosa più grossa anziché una più piccola, le cose fanno la differenza anche per tutti, e questo è una ricaduta, un'esternalità che non si limita a chi paga il proprio carburante, e quindi è un problema di tutti e non solo di chi possiede il SUV. L'altro aspetto della sicurezza stradale credo appunto che sia sottovalutato, e invece mi sento di metterlo in evidenza. Io guardo semplicemente su Google, tanto per levarsi delle curiosità, è chiaro che se ti centra un Range Rover come quello che ha centrato Sebastian Galassi sul suo motorino, non è come se ti prende una Panda. Lo guardo da Google, le statistiche dalla scheda tecnica, il Range Rover che ha colpito Sebastian pesa 2300 kg e una Panda ne pesa 1000. Ovviamente si parla di macchine a vuoto, senza carico, senza bagagli e senza passeggeri, ma in buona sostanza il dato materiale è che il Range Rover pesa come due Panda. Quindi se noi dicessimo non che Sebastian o chiunque è stato colpito in un incidente da un'automobile, ma si dicesse che è stato colpito da due automobili, perché il Range Rover pesa come due Panda, probabilmente la sproporzione e la proporzione tra le cose salterebbe di più agli occhi. Quindi anzitutto la consapevolezza che queste automobili pesano il doppio di alcune altre sempre utilitario. Ho preso una Panda, una Fiat Panda, tanto per prendere un'automobile utilitaria di riferimento, ma ci sono anche automobili più leggere, quindi la Panda non è neanche il non plus ultra della leggerezza. Parliamo poi dell'ingombro e dell'altezza di questi mezzi, perché anche questo è un dato molto importante e molto rilevante. Quando vieni colpito da un'automobile in senso così generico non ci si rende conto, eppure sappiamo che il Range Rover, appunto, che ha colpito Sebastian, è alto quasi 2 metri, 1,80 m e passa. L'altezza del cofano di un SUV, nello specifico di questo Range Rover, ti colpisce a un'altezza tale che può prendere appunto organi vitali, che il colpo arriva in maniera molto più alta e colpisce la figura in un modo tale che quasi non lascia scampo. Infatti lo ha ammazzato. Per quello che sostiene la Nazione è che lo abbia ucciso sul colpo senza lasciare scampo, anche se c'è l'altro aspetto ulteriormente macabro del fatto che dopo essere stato colpito frontalmente dal SUV è stato pure investito da un Audi che arrivava da dietro, quindi la cosa è stata ulteriormente complicata. Però l'impatto con il SUV è sicuramente l'aspetto principale. È chiaro che al di là di ogni responsabilità stradale e dei guidatori, quindi sia di Sebastian o anche del Range Rover, se fosse stato colpito da un altro mezzo probabilmente si starebbe parlando di un altro tipo di incidente con altre conseguenze magari non letali. Una macchina, come stavo appunto dicendo, più bassa che ti colpisce all'altezza delle gambe, è chiaro che non ti fa bene, ma magari si crea quell'effetto falciata che è tipico e classico degli incidenti stradali, che ti solleva, magari ti porta e ti schianta sul vetro davanti, magari addirittura ti fa volare sulla cappotta e ti fa ricadere da dietro la macchina, quindi ti falcia per l'appunto. Ma è possibile che anche questa scena, che descritta già così è raccapricciante, non abbia le stesse conseguenze letali di un colpo che invece arriva sul torace con il cofano di un SUV che è alto 2 volte una Panda o una macchina utilitaria e che diventa appunto letale. Questi sono gli aspetti che non sono stati assolutamente citati e che credo invece debbano riguardarci, perché ormai è diventata una cosa naturale. I SUV sono diventati un elemento naturale del paesaggio. A me la cosa pare appunto, continua a sembrare molto grave. Io credo che uno degli aspetti che hanno reso il SUV ormai un elemento naturale del paesaggio sia anche la sciagurata politica Fiat. In molti ricorderete il referendum a Torino Mirafiori, che ormai fa 10 anni, perché se non sbaglio era il 2011, quando Marchionne, poi tanto compianto e santificato perché è morto qualche anno fa, mise i lavoratori di fronte alla scelta se scambiare di fatto tutele e diritti con la prosecuzione dell'attività lavorativa, dove diceva e prometteva che questa stabilità, questi pieni salari e questo rilancio occupazionale sarebbe avvenuto dando maggiore impulso alla filiera, per l'appunto, dei SUV. Quindi quel referendum, secondo me, probabilmente ha avuto un peso nel naturalizzare i SUV come automobile, come scelta automobilistica di chi deve comprare una macchina, quasi un po' per quel ragionamento per cui compro il SUV e quindi sostengo un'economia, sostengo una filiera, sostengo un indotto, anche se poi in realtà i Range Rover o i vari Discovery non hanno niente a che vedere con la filiera Fiat di allora, ma credo che nel senso comune abbiano un po' naturalizzato e siano complici di questa naturalizzazione dei SUV, che, ripeto, naturali non lo sono affatto. Hanno problemi di peso, hanno problemi di altezza, hanno problemi di ingombro stradale, tutto questo a discapito soprattutto di ciclisti e di pedoni. Sono letali negli incidenti molto di più di altre automobili, anche a parità di scelta di mezzo privato, e quindi non può essere sottovalutato il loro pericolo. Inquinano di più perché consumano di più, perché va da sé che le leggi della fisica non si cambiano, e quindi per quanto possano essere efficienti i motori, se tu devi spostare un mezzo che pesa 2300 kg, consumerai comunque il doppio dell'energia di quella che ti serve per spostarne uno di 1000 kg. Queste sono le leggi della fisica che, ripeto, per quanto efficienti possono essere i motori, a parità di efficienza, una massa maggiore richiede più lavoro, più energia per essere spostata. C'è poi anche lo spostamento d'aria, perché mezzi più grandi, più larghi, tenete conto che i Range Rover sono larghi, non lunghi, larghi, quasi 2 metri, quindi ingombrano più strada e hanno con questo maggiore volume un maggiore spostamento d'aria. Quindi il ciclista che si trova a vedersi passare accanto a 50 o anche a 40 all'ora un SUV, al di là dell'effetto paura, che comunque non è assolutamente poco, c'è anche lo spostamento d'aria vero e proprio, che è un ulteriore rischio per chi sta sulla strada. Tutto quello che ho detto per i ciclisti vale un po' in misura minore anche per gli scooteristi, per coloro che scelgono le due ruote motorizzate piuttosto che le biciclette. E comunque questo aspetto è un aspetto, ripeto, di cui si è parlato nei primi anni del 2000, si è cercato in qualche modo di fare opposizione, quantomeno di un discorso culturale rispetto alla strada, e invece ormai è dilagato senza alcun tipo di riflessione e di attenzione, incrementando problematiche di sicurezza stradale che ci sono sempre state e invece che andare a risolversi si sono aggravate proprio per la responsabilità delle aziende costruttrici, che invece che ridurre il volume delle automobili lo hanno sempre di più ampliato, andando appunto ad aumentare anche quello che viene chiamato inquinamento volumetrico, che nelle città ovviamente vale meno nei paesi o in altri tipi di percorso, ma nelle città è un problema molto molto serio, tra l'altro legato anche al parcheggio, perché va da sé che un mezzo più grande che ha più ingombro stradale lo parcheggi anche con più difficoltà, e quindi hai bisogno di altre aree urbane destinate al parcheggio, perché dove prima mettevi 3 macchine ora ne metti 2. Questi sono problemi sui quali non si può soprassedere e sui quali credo che un episodio come questo, dove c'è stato un incidente automobilistico letale, vadano comunque citati. Mi sono appunto permesso di fare questa riflessione a fianco, come ho detto, a quelle che sposo totalmente rispetto ai diritti dei rider e alla loro evoluzione in contratti pieni di tutele e di diritti piuttosto che alla mercé degli algoritmi e delle piattaforme. Direi che insomma mi sono dilungato abbastanza, facciamo una bella pausa musicale e si riprende dopo.
Quando non ho voglia di scambiare parola, un tuo bacio sulla bocca la apre di forza, come un calcio sulla porta. Sai, l'amore ha un effetto a molla e ci si attacca per via della colla, poi ci si attacca per via della collera, nella conta delle settimane, alla ricerca di un punto cardinale in cui pensiamo questa storia dove può arrivare. Ma nel farlo entrambi abbiamo già reso le nostre menti coordinate, le mie rime quasi fotografiche, perché hanno bisogno di negatività per essere sviluppate. Tanto a litigare siamo il massimo e ogni giorno lo passiamo a concentrarci sull'orgoglio più che sull'orgasmo. Oggi l'affetto è così elastico che forse giurarselo è un concetto giurassico, e lo sforzo che ho fatto per smuoverti servirà ad un altro. A me resterà il miele attaccato al tappo del barattolo, così mi adatto alle persone che non legano la relazione ad un contratto e preferisco il beneficio del contatto alla possessione. Sì, io ti voglio prendere come si prende il sole, il resto parole di facciata. Ai tuoi non usare la macchina e prova una dieta sana, faccio una risata. Tu sei un attivista a tutela della natura, beh, io un attivista a tutela della natura umana. Ai, l'odore di limone sulle gote che mi scioglie la lingua mentre esplode, lontano dalle sillabe e le note. Ai, il sapore mite delle cose buone, contrario alle lusinghe delle mode, ma è solo un'altra sindrome per bello come il lunedì. Proviamo ad illuderci che i miei gesti lucidi riparino i tuoi gesti ludici, a tonalità multiple di prassi mie e tue. In alcune grafie il 2 si confonde con l'11 e le luci dei lampioni cubici stanotte risultano futili, coperte dai fumi della città. Ma resta la luna a eluderli e non far che tu sia l'unica a sembrare brillante, ma senza umanità mi limito alla musica. L'amore è tutto il contrario, si fanno mesi di prove dopo una notte di spettacolo, finché lasciarsi è un esito chiaro. E là il fumo dopo il sesso suona un po' come il fumo dopo lo sparo, nonostante la discussione in cui mento sudando, mentre tu mi ascolti col mento sul palmo. Passiamo la fine di queste 24 ore a parlare di vita e a sfiorarci le dita guardando il ventilatore poco prima di partenze verso città europee molto più moderne ma molto meno materne, in cui tu renderai quegli uffici di pratica forense il museo degli Uffizi che gravita a Firenze. Ai, l'odore di limone sulle gote che mi scioglie la lingua mentre esplode lontano dalle sillabe e le note. Ai, il sapore mite delle cose buone, contrario alle lusinghe delle mode, ma è solo un'altra sindrome per noi.
Eccoci, allora con la stampa rassegnata di Radio Wombat, questa settimana si parla ancora di lavoro. Andiamo anche a Prato, nella Piana Fiorentina, dove i compagni e le compagne del SICCOBAS, il sindacato intercategoriale, insieme ovviamente ai lavoratori e lavoratrici delle fabbriche dell'indotto nel quale stanno intervenendo ormai possiamo dire da anni e tra l'altro direi anche con successo, all'attivo diversi contratti firmati, diverse vertenze andate a buon fine, tante tessere, ma prima ancora e ancor più delle tessere, tanta mobilitazione e tanto radicamento tra i lavoratori appunto di questo indotto, per lo più collegato al tessile e alle lavorazioni dei pronto moda. Senza fare troppe e particolari anticipazioni, vorremmo chiedere a Sara, che è ai microfoni con noi, una sorta di, diciamo, di corso di recupero per rimettere in pari la nostra trasmissione e l'informazione di Radio Wombat con quello appunto che succede in questo distretto e con le lotte che stanno andando avanti. Lo vediamo chi segue anche i social o chi cerca di informarsi anche attraverso le loro pagine, che siano Facebook o che siano altri tipi di canale Telegram, tutto ciò che hanno attivato per far sapere quello che succede, avrete visto, avranno visto quello che sta succedendo alla Iron Logistics, quindi dai licenziamenti via mail che sono diventati famosi con la GKN del luglio ormai di un anno fa, siamo arrivati ironizzando, ma purtroppo c'è poco da ridere, ai 24 licenziati via citofono, e da lì il presidio permanente, le manifestazioni, gli scioperi, la solidarietà e anche le prossime iniziative nei confronti di coloro che si riforniscono, diciamo, o comunque sono collegate ai servizi forniti dall'Iron Logistics, appunto responsabile dei licenziamenti e di questo atteggiamento tracotante e padronale che caratterizza purtroppo tante aziende, come abbiamo visto in questi mesi e in questi anni. Chiediamo insomma a Sara di farci, come ho detto, una sorta di corso di recupero per farci sapere quello che succede, le sue riflessioni su quello che accade dentro il quadro sempre più preoccupante, tinto dai colori della guerra in Russia e in Ucraina, dallo scacchiere internazionale che non mostra niente di buono, i rincari e il caro vita che purtroppo i lavoratori e le lavoratrici, prima ancora che la società nel suo senso generale e complesso, stanno subendo, e tra l'altro anche gli attacchi al sindacalismo di base. Nello specifico mi sto riferendo a quello che è la richiesta di danni fatta all'interno del maxi processo per le mobilitazioni contro Italpizza, che appunto vede ancora una volta il SICCOBAS indicato come il responsabile e che vorrebbe essere trascinato non solo sui tavoli e sui tribunali e sui tavoli dei tribunali, ma anche essere incolpato e sobbarcato dei costi per i cosiddetti danni creati alle aziende nelle quali si sono sviluppate le lotte. Sara, a te la parola, la traccia è anche troppo ampia, grazie per il tuo intervento, siamo qui appunto per sapere quello che sta succedendo.
Ciao a tutti e tutti e grazie per ospitarci sempre su questa trasmissione e provo a fare un po' un riassunto della situazione di Iron e Logistic, che appunto ci vede oggi con un presidio permanente davanti all'azienda in via Ciulli a Prato, e il presidio che è iniziato lunedì ma provo, diciamo, a riassumere le puntate precedenti, anche se può essere un po' complesso. E i lavoratori che lavorano, che sono in sciopero ora Aeron e Logistic, erano dei lavoratori che abbiamo conosciuto un anno fa, diciamo nel mese di giugno, durante la vertenza TechSprint, e con cui abbiamo fatto uno sciopero. Loro erano all'epoca assunti dalla Top Line e lavoravano per 4 euro l'ora, e sempre 12 anche 14 ore al giorno. Di fatto quello sciopero si concluse con il passaggio in blocco di tutti i lavoratori alla Aeron Logistics, che di fatto all'epoca prese le commesse tutti i clienti della azienda di prima Top Line. Passarono Aeron Logistics e la ditta, diciamo, assorbì tutti i lavoratori. Se all'inizio le cose sembravano andare abbastanza bene, e gli iscritti al Secobas, dopo alcuni mesi, parlando con i lavoratori che, e le lavoratrici che erano dentro l'azienda, si sono resi conto che c'erano dei grossi problemi rispetto alla regolarità dei pagamenti. Alcune avevano una mensilità indietro, altri di più, 2-3 mesi. Alcune persone, di fatto, molto spesso di nazionalità bengalese, venivano assunte, lavoravano 2, 3, 4 mesi, non venivano pagate e poi andavano, lasciavano il lavoro e di fatto non venivano mai pagate. Noi, cioè i lavoratori all'interno della fabbrica hanno iniziato a pretendere che i pagamenti avvenissero regolarmente, per cui diciamo già a fare pressioni già dalla metà del mese affinché questi pagamenti avvenissero regolarmente, e di fatto poi riuscivano a ottenere questa cosa, anche magari venivano pagati il 30, però senza dover aspettare un mese in più. Di fatto per molte lavoratrici e lavoratori questo ha voluto dire anche dei pagamenti regolari anche per loro, però purtroppo con una differenziazione anche molto spesso etnica, per cui molto spesso le lavoratrici di nazionalità albanese venivano pagate regolarmente, mentre invece altri, come molto spesso lavoratori bengalesi, venivano pagati comunque in ritardo, anche di 2-3 mesi. Di fatto però questo per spiegare il motivo per cui, cioè, di fatto comunque il COBAS all'interno dell'azienda è sempre stato, diciamo, una spina nel fianco di questa stireria. Una stireria dove si stirano sia a mano che con dei macchinari i vestiti prima di poter andare nei negozi, poi dopo si inscatolano e si spediscono. Appunto in questo processo in cui appunto i lavoratori hanno sempre preteso che venissero, diciamo, rispettata la regolarità dei pagamenti, già nel mese di giugno il vero datore di lavoro, di fatto il padrone dell'azienda, a giugno si presentò a un incontro sindacale dicendo che avrebbe voluto fare degli esuberi e mandare via 10 persone, tutte iscritte al sindacato, per un ipotetico calo di lavoro. Voleva mandare via 10 persone tutte iscritte al sindacato su 24 che siamo. E noi all'epoca gli dicemmo chiaramente che non avremmo accettato questi esuberi che non erano giustificati da un calo di lavoro e di fatto ci siamo messi di traverso a questo suo piano di mandare via persone. Poi di fatto in questa fase qui, in cui noi abbiamo chiesto anche un incontro alla Regione Toscana, finito in un nulla di fatto, poi di fatto questa fase si è conclusa, nessuno è stato licenziato e si è tornati a lavorare normalmente, diciamo. Sono arrivate anche molte più commesse, quindi questa fase si è chiusa. Però nella realtà dei fatti quello che è accaduto da giugno è che le relazioni sindacali si sono interrotte completamente. Noi più volte avevamo chiesto degli incontri, di incontrare l'azienda, no? Ma ci è sempre stato rifiutato, fino a che siamo arrivati alla scorsa settimana, in cui praticamente è arrivata una lettera disciplinare al delegato Olla, il nostro delegato nigeriano, una lettera disciplinare in cui veniva sospeso per 5 giorni, adducendo queste motivazioni legate alle mansioni completamente pretestuose. Quindi già dalla scorsa settimana abbiamo fatto 5 giorni di sciopero, in cui i lavoratori del COBAS hanno deciso in solidarietà al loro delegato di rimanere fuori anche loro, e di fatto quindi abbiamo fatto questi 5 giorni in cui lui sarebbe dovuto essere sospeso da solo, abbiamo fatto 5 giorni di sciopero, e però di fatto decidendo di rientrare lunedì mattina. Lunedì mattina i lavoratori sono andati a lavorare, hanno citofonato al cancello, ma gli è stato detto che sarebbero dovuti rimanere fuori, avevano già disattivato il loro badge per aprire il cancello, e che sarebbero dovuti rimanere fuori perché dicendo che avevano mandato una mail, di fatto senza nessuna comunicazione, e che gli sarebbero arrivate a casa delle lettere. Queste lettere hanno iniziato ad arrivare il giorno dopo, che erano lettere di licenziamento per lo sciopero che c'è stato la settimana prima. Ho voluto fare questo riassunto, penso che fosse necessario per capire un po' il quadro della situazione, nel senso che qual è il vero problema in questa situazione. Il vero problema è che l'azienda sta cercando di fare fuori un gruppo grosso di lavoratori che, come dicevo prima, sono sempre stati un controllo all'interno dell'azienda, una sorta di presidio che all'interno dell'azienda controllava appunto questioni legate alla regolarità dei pagamenti, alla correttezza di tutta una serie di cose, per cui l'azienda di fatto con questa operazione vuole provare a espellere il sindacato dall'azienda, per poi poter tornare a fare quello che faceva prima, cioè non pagare i lavoratori. In tutto questo Iron e Logistics negli ultimi mesi costruito, cioè creato un'altra ditta che si chiama Iron Group, intestata alla stessa persona, e di fatto ha trasferito una parte dei lavoratori in questa Iron Group, lasciando ad Iron e Logistics solamente gli iscritti al sindacato e i capi reparto. Non abbiamo, di fatto non è chiaro perché ci sia stato questo passaggio, che non è mai stato comunicato ai lavoratori che hanno avuto il cambio del contratto, se ne sono accorti attraverso la busta paga, ma ovviamente sembra un'operazione per poter di fatto poi creare far diventare Arena Logistics una scatola vuota. Noi, diciamo appunto, questo è un riassunto della situazione. Noi siamo in sciopero da lunedì in presidio permanente, e ovviamente invito tutti, chi volesse venire a trovarci, noi siamo sempre lì, ma ancora più invito tutti a partecipare all'iniziativa di sabato pomeriggio dalle 3:30 in Piazza Duomo, in cui faremo una manifestazione per di fatto chiedere l'intervento dei committenti dell'Iron e Logistics, che sono aziende che hanno i negozi in centro a Firenze, perché parliamo di marchi come Liu Jo, Moschino, Patrizia Pepe, e Ralph Lauren, grandi marchi della moda italiana e non solo, che appunto portano, fanno stirare vestiti e si fanno spedire vestiti dall'Aeronautics Logistics, e che ovviamente hanno una responsabilità rispetto a quella che è la loro filiera e tutti i pezzi della filiera che poi portano i prodotti all'interno dei negozi. Per questo motivo sabato faremo questo, diciamo, delle tappe davanti ai diversi negozi per segnalare quello che sta succedendo e comunicare anche sia alle aziende sia ai clienti di questi licenziamenti e pretendere un intervento. Noi abbiamo già scritto a tutte queste aziende e di fatto appunto in questo weekend incentreremo la mobilitazione su questo fronte. E dalla prossima settimana, se non ci saranno risvolti, vorremmo lanciare anche una mobilitazione anche nelle altre città. Ovviamente questi sono marchi che hanno negozi in tutta Italia e quindi provare già dalla prossima settimana a fare delle mobilitazioni anche in altre città oltre Firenze. Per cui invito tutti per questo sabato, ripeto, alle 3:30 in Piazza del Duomo a venire a partecipare per sostenere questi lavoratori e appunto nei confronti dei grandi marchi della moda. Qui mi fermo per quanto riguarda la situazione di Prato. Le notizie sono anche altre, diciamo, sul fronte nazionale, e la presa di posizione di Italpizza e la presa di posizione, diciamo, anche del tribunale che ha riconosciuto Italpizza come parte lesa del procedimento contro, non voglio sbagliarmi, mi sembra 66 lavoratori e lavoratrici, delegati sindacali, operatori sindacali che hanno fatto una lotta durissima all'Italpizza, che ha visto tantissime giornate di mobilitazione, anche scontri fuori al picchetto nei giorni in cui la polizia ha provato a sgomberare il picchetto dei lavoratori e delle lavoratrici. Dopo ovviamente le denunce dell'azienda arriva oggi la notizia che il tribunale accetta di fatto il suo costituirsi come parte civile e quindi anche le richieste ipotetiche di risarcimento nel caso in cui le persone dovessero essere condannate. Ovviamente è un precedente molto pericoloso, è successo anche altre volte che le aziende provassero a chiedere dei risarcimenti per gli scioperi. Queste cose non sono mai andate in fondo, diciamo, però ovviamente sono tutti dei meccanismi per cercare di inibire i lavoratori e lavoratrici allo sciopero, per cercare di limitare il diritto di sciopero, per cercare di creare un clima in cui scioperare sia complesso, sia pericoloso. Questi tentativi vengono fatti ormai da molti anni, da quando di fatto il sindacalismo di base, ma in particolare il SICOBA, Selentrano la Logistica, ha iniziato a partire dal settore della logistica, ma poi è andato appunto anche ad altri settori, a utilizzare lo strumento dello sciopero a oltranza, con picchettaggio, in una maniera più assidua, più forse anche più efficace negli ultimi anni, e che quindi ha forse anche ridato valore a quello che è la pratica dello sciopero, le ha fatto riacquisire comunque anche una centralità, un'importanza e un'efficacia che può avere nel conquistare i diritti sul posto di lavoro. Ovviamente a questo ci sono delle reazioni, reazioni padronali, reazioni istituzionali che in qualche modo vogliono provare a arginare questi metodi e arginare appunto l'efficacia e l'importanza dello sciopero. Ovviamente la risposta non può che essere continuare ad andare avanti, nel senso di dimostrare che cioè su tutti i fronti, sicuramente anche all'interno dei tribunali, sull'illegittimità di queste richieste di risarcimento e anche dell'imputazione stessa dei lavoratori e delle lavoratrici che si vedono processati per degli scioperi, ma che ovviamente illegittimamente, ma anche ovviamente continuando a portare avanti queste pratiche di sciopero, che a prescindere diciamo dai tentativi che si provano a fare, in realtà sono sempre più condivise, sono sempre più viste molto spesso come un esempio anche da tanti lavoratori e lavoratrici, sono sempre più, cioè ci sono sempre più persone che vedono questa determinazione come l'unica soluzione per poter ottenere dei miglioramenti sul posto di lavoro. Questo lo dico anche in prospettiva appunto rispetto a quello che dicevi sulla questione del caro vita e del caro bollette. Ovviamente c'è una delle strade per far fronte a questa situazione e ovviamente deve essere pretendere delle paghe migliori, delle retribuzioni migliori che ovviamente ci possono dare un po' di respiro in questa situazione, mentre le aziende appunto si lamentano dei prezzi, delle bollette, delle spese eccetera eccetera. Da una parte loro però alzano i prezzi dei loro prodotti, e io penso che anche ovviamente noi dobbiamo, come dire, alzare il nostro prezzo, nel senso pretendere di essere di migliorare le proprie condizioni di lavoro. Io vi saluto, grazie del tempo che mi avete dato, vi invito ancora una volta al presidio in via Ciulli, siamo sempre lì, e sabato a Firenze alle 3:30 in Piazza del Duomo. Ovviamente come si diceva anche prima, seguite le pagine Facebook Sicobas Prato Firenze per rimanere aggiornati, e speriamo di vedervi presto. Vi ringrazio e un saluto a tutte e tutti.
Sara, siamo noi che ringraziamo te per il tuo intervento, sempre molto completo, sempre preciso, ed è veramente un piacere. Ci scusiamo ancora una volta sia con Sara sia con gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché la trasmissione esce in realtà dopo l'appuntamento di sabato, quindi della serie di contestazioni e di come dire, sanzionamenti nei confronti delle aziende che si avvalgono dei servizi di Iron Logistics, questo purtroppo per le solite beghe del tempo che possiamo dedicare o che riesco a dedicare alla trasmissione, mi dispiace e me ne dispiace, però insomma il senso delle cose non cambiava e quindi mi sembrava anche inutile, anche un danno tagliare queste parti dell'intervista e dell'intervento di Sara, che descrivevano questa importante azione che comunque appunto sta nella logica di ricostruire la filiera economica di certi soggetti e di richiamare alle proprie responsabilità tutti coloro che si avvalgono di certi servizi, perché si fa un grande parlare anche della responsabilità sociale di impresa, e quando serve per fare marketing, quando serve per fare pubblicità, quando serve per fare ethical washing va bene, ma quando si tratta di andare veramente a staccare la spina nei confronti di soggetti economici che praticano trattamenti tracotanti, padronali e insomma tengono i lavoratori e le lavoratrici in condizioni e salari da fame, tutto questo diventa il nulla. Quindi il ragionamento andava ben spiegato e queste parti credo non stonassero in nessun modo, anche se, ripeto, la trasmissione esce dopo. Grazie ancora a Sara, ovviamente su tutto quello che succede nel distretto pratese e nelle lotte del Sicobas lo teniamo aperto come finestra. Segnaliamo ancora la possibilità di seguire anche in maniera più più veloce, diciamo così, più istantanea attraverso i social che sono già stati indicati da Sara. Sara, grazie ancora, noi cambiamo pagina, c'è il tempo per un'ultima notiziola. Eh sì, ecco, proprio in chiusura di trasmissione, ma senza nulla togliergli, magari ne riparleremo, una notizia che andiamo a prendere dal Corriere del 5 di ottobre, una di quelle cose che non fanno particolare notizia, è poco più di un trafiletto sul Corriere di Firenze, su Repubblica sinceramente non l'ho vista, ed è il commento ad una mozione approvata all'unanimità dentro il Consiglio regionale nella seduta evidentemente del giorno precedente al 5, quindi il 4 di ottobre. La Toscana è antifascista e vota sì anche Fratelli d'Italia. Passa all'unanimità la modifica allo statuto regionale. Tomasi pronti a governare anche qui. Leggo proprio l'incipit dell'articolo, c'è stata l'unanimità dell'aula sull'antifascismo. È stata approvata ieri dal Consiglio regionale, 35 voti favorevoli su 35 presenti, la modifica dello statuto che introduce il richiamo esplicito all'antifascismo come principio fondante della Toscana. Dunque, voto favorevole anche da parte dei membri di Fratelli d'Italia, partito che nella recente campagna elettorale aveva visto i riflettori dei media e degli avversari puntati su di sé riguardo all'eredità culturale del movimento sociale italiano. Niente, che dire, io appunto l'ho vista, non a questo punto direi senza volermi dare aria d'assaggio, ma non stupisce per tanti aspetti, conferma un antifascismo che non è certo quello delle ZTL, come viene un po' chiamato ormai con questa categoria giornalistica, ma che insomma rappresenta bene, diciamo, un antifascismo borghese, istituzionale, che poi è quello praticato dal Partito Democratico e prima ancora dai DS, prima ancora dal PDS, quando cominciarono la loro svolta, la loro equiparazione tra antifascismo, resistenza, lo sdoganamento appunto dei repubblichini, i ragazzi di Salò, tante e tante dichiarazioni che sarebbe ora anche ridondante andare a richiamare, ma che ben conosciamo e che gli ha portato l'antifascismo istituzionale del centro-sinistra a diventare un arnese e uno strumento assolutamente vecchio e spuntato per combattere l'autoritarismo, le derive appunto autoritarie del sistema politico, derive autoritarie delle quali anche loro come centrosinistra si sono avvalsi tante volte e continuano ad avvalersi, andando a trasformare quella che una volta si chiamava democrazia rappresentativa, che non ci è mai particolarmente piaciuta, ma che se la dobbiamo paragonare a quello che rimane e alle cosiddette democrazie illiberali che si vanno diffondendo e di cui l'Italia, a forza di riforme, tentativi di riforme costituzionali, ma continui tentativi e continui processi di accentramento del potere nelle mani degli esecutivi, sostanzialmente poi diventa quasi da rimpiangere la Prima Repubblica, che per quanto, ripeto, non è mai piaciuta e è sempre stata avversata nel tentativo di riformarla in senso ancor più democratico ed egualitario. Se la dobbiamo paragonare con quello che è avvenuto dopo, quasi quasi viene da rimpiangerla e da piangere su quello che è stato. Questo è quanto, in buona sostanza, quindi anche i fascisti sono antifascisti, proprio per dire che ovviamente da una parte c'è un aspetto di trasformismo, capacità camaleontica della destra, un processo di ripulitura dal proprio passato fascista che aveva già avviato con la svolta di Fiuggi e l'allora Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, che però vede nella Meloni un soggetto diverso che ha un'altra storia, lei che veniva invece da quella destra ancor più destra della destra di Fini, sempre stata appunto più a destra di lui, lei che si è voluta mantenere il simbolo della fiamma proprio a indicare una certa continuità con un passato del quale lei è orgogliosa e fiera, eppure quando poi si tratta di diciamo ripulirsi e rendersi più presentabili, sono disposti anche a votare mozioni sull'antifascismo, proprio perché il loro fascismo evidentemente è un fascismo in qualche modo diverso e più mellifluo, che andrà combattuto, come abbiamo sempre detto, sui processi materiali più che sulle così sugli aspetti, diciamo, retorici che restano appunto e valgono quello che valgono, cioè in sostanza niente, perché laddove te Gianni o Consiglio regionale credi di poter mettere una discriminante antifascista a garanzia dell'antifascismo e però poi i fascisti te la votano all'unanimità, in sostanza quello che stai facendo non ha assolutamente alcun valore dal punto di vista sostanziale e le forme contano zero come le chiacchiere. Di chiacchiere anche noi ne abbiamo fatte tante, in corsa perché rischio di andare fuori dall'ora della nostra trasmissione, vi saluto con la stampa rassegnata di questa settimana, spero di sentirci regolarmente la prossima, a voi tutti e tutte un grande ciao! Ciao!